I santi canonizzati del giorno. Santa Maria Bertilla Boscardin, 1888-1922. Questo fragrante giglio delle maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacratissimi Cuori, nacque a Gioia di Brendola, Vicenza, il 6 ottobre 1888, da poverissimi contadini. Suo padre, Angelo, uomo rozzo, ubriacone e geloso della moglie, la fece battezzare soltanto 10 giorni dopo la nascita, tant'era trascurato nella pratica dei doveri religiosi. Fu la mamma, pia e mite, terziaria francescana, che la educò alla preghiera e alla virtù. A scuola Annetta non fece molti progressi, sia perché tarda d'ingegno, sia perché d'estate doveva restare a casa per aiutare i suoi nell'allevamento dei bachi da seta. Al termine della terza elementare, il babbo costrinse la figlia a restare a casa da scuola, e allora suo unico maestro divenne lo Spirito Santo. Assidua alla messa domenicale ai vespri, Anna imparò a conoscere meglio le verità della fede, a recitare sovente il rosario e a meditare i patimenti di Gesù che la commuovevano fino alle lacrime. Per alleggerire la povertà della famiglia, prestò servizio presso una famiglia di agricoltori poco lontana da casa sua. Aliena dalle vanità femminili, a 13 anni emise privatamente il voto di verginità. Più tardi confesserà: «Quel giorno mi sembrava di essere in paradiso». Un po' alla volta sentì nascere in sé il desiderio di andare a chiudersi in un convento. Difatti, se per strada incontrava una religiosa, diceva alla mamma: «Quando sarò grande mi farò suora anch'io». A 17 anni ne parlò al parroco Don Emidio, ma egli le rispose: «Va ad attendere ai tuoi agnelli, cara. Che vuoi che ne faccia un istituto di te?» Sapeva che le compagne chiamavano quella figlia di Maria Bauchetta, stupidella, per il suo contegno timido e riservato, e i genitori Oco, ignorante. Ciò nonostante, nel 1904 la presentò alle maestre di Santa Dorotea di Vicenza, perché era, se non altro, molto pia. Suor Maria Cecilia Canal, maestra delle probande e delle novizie, e madre Azelia Farinea, superiora generale, furono le uniche religiose che percepirono subito che la Boscardin era animata da buona volontà. Sugli occhi delle altre suore il Signore permise che cadesse un velo che impediva loro di scoprirne l'animo. La santa, molto equilibrata e dotata di buon senso, era conscia delle sue deficienze. Temeva però continuamente di essere rimandata in famiglia per i piccoli malestri e danni che cagionava nei vari uffici che le venivano affidati. Con molta umiltà supplicava perciò la sua maestra: «Se mi correggerà sempre, mi farà una vera carità. Io sono un povero oco». Il 15 ottobre 1905 la Boscardin entrò in noviziato con il nome di Bertilla, la santa abadessa di Selles, Francia, che si era distinta nel servizio dei malati e dei pellegrini. La novizia scrisse sul suo taccuino: «Mi terrò come ammessa nella casa per grazia speciale, e tutto quello che mi sarà dato lo riceverò come non lo meritassi». E più oltre: «Gesù mio, ti scongiuro per le tue sante piaghe, fammi prima morire 1000 volte, piuttosto che io abbia a fare una sola azione per essere veduta». Alla luce di questo principio, comprendiamo come abbia potuto conservare la serenità di spirito anche in mezzo alle più atroci sofferenze fisiche e morali. Decisa a santificarsi ad ogni costo, propose di ubbidire in tutto, specialmente nelle cose più minute, di lasciarsi condurre come una bambina di un solo giorno e di vedere nelle superiore soltanto Gesù. Durante il noviziato a Suor Bertilla furono affidati i lavori più gravosi al forno, alla lavanderia e all'acquaio. Sul suo taccuino annotò: «Io non temo una vita tribolata, caro Gesù, purché la mia tribolazione sia per te. Non temo neppure la morte, purché io muoia per te e in te». Le superiore la mandarono a compiere il prescritto secondo anno di tirocinio nell'ospedale di Treviso, 1906. Non essendo ritenuta capace di compiere l'ufficio di infermiera, fu destinata a fare la sguattera in cucina. Dio solo sa quanti rimbrotti e umiliazioni le siano toccati in sorte dalla capocuoca della comunità, che aveva ricevuto l'incarico di sorvegliarla e di correggerla. Benché al termine della prova fosse ammessa alla professione, invece di rimandarla a Vicenza affinché la emettesse, la superiora la trattenne a Treviso con la segreta intenzione di rimandarla in famiglia. Madre Azelia Farinea riprese la disubbidiente superiora, ma intanto la santa passò 15 giorni nell'agitazione spirituale, persuasa che non sarebbe stata ammessa a far parte della congregazione, come bramava. Dopo la professione religiosa, 1907, Suor Bertilla fu nuovamente destinata dalla superiora generale all'ospedale di Treviso. La giovane professa, che aveva scritto sul suo taccuino «Ordini dei superiori, volontà di Dio», partì lieta e sollecita. Ma la superiora della casa di Treviso, incrociando le braccia sul petto, «Ancora qui!» esclamò. «Madre santa, cosa farò di questa Fioleta, bambina?» Suor Bertilla, ritenuta falsamente incapace di qualsiasi ufficio nell'ospedale, ritornò in cucina a fare la sguattera. Ma questa volta gli occhi della superiora rimasero bendati per poco tempo. Dopo una 15 giorni, infatti, le capitò di dover sostituire d'urgenza una suora nel reparto di segregazione, dove erano custoditi i bambini difterici. Per svariati motivi, tra le sue 45 suore non ne trovò nessuna disponibile per quell'esercizio che esigeva prontezza e oculatezza. Trepidante, ne diede l'incarico a Suor Bertilla, la quale si rivelò, a detta dei sanitari, di una capacità speciale, tanto che la considerarono come una di quelle infermiere pressoché insostituibili per il coraggio e la presenza di spirito da lei dimostrati. Rimase un mistero come dove abbia acquistato l'abilità di così intelligente infermiera. Fu Dio che, senza preamboli e preavvisi, la collocò nelle corsie dell'ospedale. Ella vi rimarrà per tutta la vita a completa disposizione di qualsiasi categoria di malati. Benché le consorelle non abbiano riscontrato nulla di straordinario nella vita di lei, è incredibile di quanto amore soprannaturale Suor Bertilla abbia circondato i sofferenti, li abbia giorno e notte assistiti, curati ed esortati a ricevere per tempo i sacramenti. Alla superiora, che la vedeva mettere anima e corpo nell'assistenza ai malati e la esortava ad avere riguardo per la salute, rispondeva: «Mi pare di servire il Signore. Godo tutta, non soffro». Durante la giornata si mostrò sempre uguale di umore, semplice e paziente con tutti. Le sue premure erano riservate per chi le sbatteva magari l'uovo o il piatto in faccia. Chi assisteva a quelle scene disgustose diceva che Suor Bertilla era un angelo e che, se esisteva il paradiso, vi sarebbe entrata volando. Quando occorreva assistere qualche malata ripugnante, tubercolotica o pidocchiosa, era la prima ad accorrere, a costo di interrompere la propria refezione. In quelle circostanze le fiorivano sul labbro le più belle espressioni di fede. «Coraggio», diceva loro, «la vita è breve, il Signore ci darà il paradiso, egli è buono». E se lo stomaco, nell'eroica lotta contro il sudiciume, restituiva il poco cibo preso, ella se ne faceva quasi una colpa, annotando: «Io sono una grande schifiltosa, una grande delicata, me ne vergogno, ma non gliela darò vinta a questo somaro, il corpo. Ho tanti peccati da scontare. Il sonno costituiva per lei un vero tormento, giacché ogni tanto era costretta a prestare servizio di notte. Ciò nonostante, al mattino non si lasciava vincere dalla stanchezza. Appena udiva lo squillo del campanello, balzava dal letto e diceva ad alta voce con trasporto: «Eccomi vittima di sacrificio e di amore alla maggior tua gloria, o mio Dio, e alla salvezza delle anime». Se il sonno la saliva durante la meditazione, si alzava in piedi, stava immobile con le mani giunte al petto, oppure teneva un piede sollevato. Se la saliva durante la lettura spirituale, si inginocchiava per terra o pregava una consorella perché la scuotesse. Nell'esercizio delle opere di misericordia, Suor Bertilla non si lasciò mai guidare da amicizie, tenerezze o affetti particolari. Osservava la regola che proibiva di mettere le mani addosso fino allo scrupolo. Con i bambini, come del resto con tutti i malati, usava grande riserbo e richiedeva che lo usassero anche le infermiere, a volte poco delicate. Le sue predilezioni erano per i bambini difterici, i poveri vecchi e i malati sudici. Quando la superiora la mandò a prestare la sua opera nel baraccone, in cui venivano accolti cancerosi, alienati, ragazze cadute, esclamò: «Magari mi lasciassero sempre là. Io cerco le anime, il resto è nulla». Non stupisce perciò che per tutta la vita non sia mai andata soggetta ad ansietà e non abbia mai avuto bisogno di una direzione spirituale speciale. «La mia strada», diceva, «è la via dei carri, la più comune». Cose le stetterò sempre a cuore: l'orario e la regola. Nessuno la vide mai trasgredire una prescrizione anche minima dell'istituto. Fu sempre molto riconoscente a Dio per la vocazione allo stato religioso. Un giorno una consorella le chiese: «Come fa lei a ringraziarne il Signore?» «Tutto per Gesù», le rispose la santa. «Stamattina, distribuendo le medicine, ho fatto 1000 atti di ringraziamento». Sempre lieta, non diceva mai che il lavoro era troppo pesante o eccessivo. A chi la supplicava di chiedere aiuto alla superiora per non dover perdere la ricreazione al cambio di turno, disse: «No, no, cara, tacciamo, lavoriamo e mettiamo da parte meriti per il paradiso». Finché visse, nessuno la vide un istante in ozio. Ogni mattina portava in reparto una considerevole quantità di calze da rammendare e si faceva aiutare con garbo da infermiere e convalescenti. Nella tasca del vestito portava abitualmente il libricino della dottrina cristiana e ogni giorno ne ripassava almeno 3 domande, conforme a quanto era prescritto. Durante le occupazioni Suor Bertilla pregava sempre. Quando era sola, dava libero sfogo alla piena dei suoi affetti e le sue infuocate invocazioni a Dio, alla Madonna e ai Santi erano udite persino dal piano superiore. Salendo e discendendo le scale pronunciava una giaculatoria ad ogni scalino. A chi gliene chiese il motivo, rispose con la sua abituale semplicità: «Bisogna pregare sempre e stare con il Signore per andare in paradiso». Ad ogni piatto che lavava si udiva sospirare: «Signore, lava l'anima mia e preparala alla santa comunione». A ogni piatto che asciugava si udiva dire alle consorelle: «Facciamo tutto per amore, siamo religiose, Dobbiamo tendere al più perfetto. Dobbiamo amare il Signore anche per quelli che non l'amano. Durante le brevi ricreazioni si può dire che non pronunciasse tre parole senza nominare, con trasporto, il Signore e la mamma sua bella, l'Immacolata. Frequenti erano le sue comunioni spirituali. Tutte le volte che poteva, non tralasciava di visitare Gesù sacramentato. Se la superiora glielo avesse concesso, avrebbe fatto tutte le notti un'ora di adorazione, tant'era grande il bisogno che sentiva di stare un poco con il Signore. Molto caratteristica fu in Suor Bertilla l'osservanza della povertà. Nel corso degli esercizi spirituali fatti a Vicenza nel 1920 propose: «Voglio ad ogni costo non disporre proprio di niente, neanche di un ago, di una gugliata di filo, di un pezzetto di carta, neanche di un bicchiere d'acqua senza permesso, perché voglio farmi santa e l'unica via è quella del patire, della mortificazione. E io voglio farmi santa con l'osservanza esatta delle mie sante regole e nella vita comune». In Suor Bertilla nessuna ricercatezza fu notata riguardo alle vesti. Sospirava e riceveva come un regalo gli abiti dimessi, le cuffie rotte, le pianelle usate o le scarpe troppo larghe delle consorelle. Quando morì, nel suo cassetto furono trovati soltanto capi di biancheria vecchi e rattoppati. Per vestirla decentemente fu necessario ricorrere alla carità degli altri. Fa meraviglia che una religiosa di tanta pietà e spirito di sacrificio sia stata ritenuta una scioccherella dalle suore della sua congregazione e trattata in modo contrario alla giustizia e alla carità. La santa, quando veniva ripresa ingiustamente, si faceva rossa in viso, ma non c'era pericolo che si lasciasse sfuggire parole o gesti che indicassero disgusto e risentimento. Invece di stare a chiarire o a discolparsi, si inginocchiava per terra e domandava perdono con molta umiltà. Nel suo taccuino annotava: «Sono pronta e risoluta ad ogni costo a non volere mai fare la mia volontà, e tutto questo per puro amore di Gesù, come se l'inferno non esistesse e neppure il paradiso e neppure il conforto della buona coscienza». Nonostante la poca considerazione in cui era tenuta, Suor Bertilla amò le consorelle, le aiutò, le sostituì volentieri nei lavori più umili e più gravosi. Nutriva tanto rispetto per ciascuna di esse che quando si recava in chiesa o in refettorio si fermava senza affettazione alla porta per lasciarle passare. Eppure, anche allora non mancavano quelle che proferivano contro di lei parole pungenti o le davano qualche spintone bofonchiando: «Vada avanti, seccatura!». Migliore trattamento non ricevette neppure dalla superiora del sanatorio militare di Viggiù, Como, dove Suor Bertilla fu trasferita, con 10 consorelle, all'inizio del 1818 dopo il disastro di Caporeto. La santa, nel 1910, era stata operata di un fibroma. A sua insaputa le si era riprodotto nell'utero, cagionandole emorragie, svenimenti, vomiti e lancinanti dolori. Volendo tenere nascosta la sua infermità, lavava l'abbondante biancheria di cui aveva bisogno con le proprie mani e la stendeva ad asciugare accanto al letto. Un giorno, folate di vento impetuoso trasportarono quei suoi pannilini sul sottostante pergolato della sala dei militari malati. La superiora riprese con estrema asprezza la responsabile di quell'involontario incidente, destinato, secondo lei, ad esporre le suore allo scherno della gente. Da quel giorno il cuore di Suor Bertilla si chiuse per sempre nei riguardi della superiora e il suo volto si velò di profonda tristezza e di molte lacrime. Anche di quel suo atteggiamento la superiora se l'ebbe a male, e benché Suor Bertilla fosse molto sofferente, la destinò a lavare la biancheria infetta dei soldati tisici. Pubblicamente la trattò da oco e da gnocca. Poi la esonerò da qualsiasi ufficio e infine le rinfacciò che non sapeva neppure guadagnarsi il pane che mangiava. Tanta durezza di cuore non sfuggì alla madre generale, che richiamò Suor Bertilla a Vicenza e la mandò a riposarsi per 5 mesi a Villa Sant'Antonio presso Montebedico, che ospitava i chierici del seminario. Al termine della guerra fu destinata a curare i bambini difterici nel riordinato ospedale di Treviso. Nel 1921 il professor Rubinato, primario miscredente, manifestò il desiderio di avere nel suo reparto quella suora che tiene sempre la testa storta, perché è molto buona e fa tutto quello che noi le diciamo con molta esattezza. Suor Bertilla passò così alla 24esima sala medicina donne e vi rimase fino alla morte. Con tenace volontà lottò invano contro il decadimento delle forze che traspariva dal colore terreo del viso. Dicevano le consorelle: una volta o l'altra Suor Bertilla morirà in sala. Il 16 ottobre 1922 il professor Gareggi la visitò e il giorno successivo l'operò d'urgenza. Le estrasse un fibroma che pesava oltre 4 chili. Perché Suor Bertilla, infermiera, non parlò mai delle sue indisposizioni e delle sue emorragie continue e abbondanti dal 1919? Alla superiora, che le faceva le sue rimostranze, rispose: «Sappia che io non mi sono mai né toccata né guardata». Piuttosto di mancare al pudore, aveva preferito tacere, soffrire e morire, persuasa e contenta di aver fatto sempre la volontà di Dio. Spirò il 20 ottobre, dopo aver raccomandato alla madre generale, accorsa al suo capezzale, di dire alle suore che lavorassero per Gesù solo. Pio XII la beatificò l'8 giugno 1952 e Giovanni XXIII la canonizzò l'11 maggio 1961. Le sue reliquie sono venerate a Vicenza, in una cappella costruita accanto alla chiesetta di Casa Madre. Chiediamo a questa santa la capacità di saper offrire ogni piccola azione per amore di Gesù e per la salvezza delle anime. Avete ascoltato I Santi Canonizzati del Giorno. Santa Maria Bertilla Buscardin, 1888-1922.